30 novembre 2022, mercoledì alle ore 15:41 all'interno di Maracanã si riparte dalla strettissima attualità. Rileggiamo l'Ansa, da poco pubblicata: una situazione così brutta si è vista solo con Calciopoli, la confidenza di un dirigente della Juventus che ora è fra gli indagati della procura di Torino nell'inchiesta sui bilanci della società bianconera, e questo il 22 luglio 2021, pochi giorni dopo la notizia dell'apertura di una verifica ispettiva da parte della Consob. La conversazione fu captata dagli inquirenti in un ristorante. Ripeto, una situazione così brutta si è vista solo con Calciopoli. Parole di un dirigente juventino, queste invece le parole dei nostri ascoltatori.
Ciao Sandro, sono Luigi. Un saluto particolare alla mia amica Susanna. Io avrei un quesito da sottoporvi, ma una possibile conseguenza di questi, diciamo, provvedimenti verso la Juventus potrebbe essere il blocco del mercato per qualche anno? Perché mi sembra che sia capitato a Barcellona una cosa del genere, se non ricordo male. Un abbraccio a tutti.
Luigi, segniamo la tua domanda, la stiamo per fare a due ospiti molto importanti, due esperti. Altro audio.
Quello che ha fatto la Juve è falsificare il campionato. È una cosa scorretta che hanno fatto, quindi è giusto che paghino. E non cercate di dire lo fanno anche gli altri. Se la Juve ha sbagliato, ti comincia a pagare lei. Perché le altre società, tipo Fiorentina, Napoli, che sono in regola con tutto, perché devono essere sfavorite da questi imbroglioni, queste persone che fanno queste schifezze, che devono pagare, anzi, dovrebbero essere tutti radiati.
Questa, Susanna, era più la risposta a quello che diceva Gravina stamattina, più o meno.
Sì, sì, beh, forse i termini sono un po' forti, ma nella sostanza ha ragione.
Mi raccomando, con i termini, ultimo audio.
Ciao da Santino Maracanã.
Ciao
un
Santino.
Saluto a tutti. Io mi soffermerei solamente sulle ultime frasi dette da Elkan e sulle ultime frasi dette da Gravina. Tutto il resto mi sembra un po' troppo amplificato. Detto ciò, le frasi che hanno citato questi due protagonisti le trovate scritte e da lì credo che si possa magari dedurre un qualcosina, ma tutte queste altre notizie che rimbalzano a destra e a sinistra non le prenderei al 100% come nitide. Detto ciò, io mi fermo qui. Un abbraccio.
Ripartire quindi dalle parole di Gravina ed Elkan, proviamo a fare la somma con l'avvocato Carlo Rombolà, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
E l'ex direttore della Federazione Italiana Gioco Calcio, Antonello Valentini, un piacere averla qui, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Eccomi. L'avete sentito, lo vedete anche graficamente, se non avete scaricato l'app fatelo, perché così potete vederci oltre che ascoltarci. Marco Piccari, ben trovato.
Eccomi, sono qui.
La domanda che ci stiamo facendo tutti da lunedì sera, ma forse da martedì mattina, e che ci stanno facendo tanti ascoltatori. Avvocato Carlo Rombolà, Marco, scusami.
Posso chiedere subito, e poi sentiamo la parte, diciamo, di Carlo più tecnica.
Prego.
Posso chiedere al volo ad Antonello che cosa ne pensa di questa situazione?
Beh, al volo è un po' difficile, mi devi dare un attimo di tempo perché la situazione è molto delicata e io voglio essere come sempre franco ma anche realista. Allora, le imputazioni, le accuse che vengono mosse alla Juventus sono di una gravità assoluta, ma a me non piace, lo dico con molta franchezza, queste forme di sciacallaggio che si stanno sviluppando in queste ore. Per una serie di ragioni. Primo, un principio di garanzia che vale per tutti. Secondo, un principio di presunzione di innocenza che vale per tutti fino alle determinazioni della magistratura ordinaria. E terzo, perché credo che si riversino in queste operazioni quel senso di astio, di acredine, di avversione, di tifo contro che è legittimo e che la Juventus naturalmente come le altre società subisce, confondendo questo con la realtà dei fatti e con l'attesa sull'accertamento dei fatti, perché io credo che la situazione sia precipitata l'altra sera improvvisamente, perché quando gli avvocati della Juventus hanno saputo che sarebbe stato pubblicato subito il documento di chiusura delle indagini, secondo me hanno consigliato alla dirigenza della Juventus di anticipare possibili decisioni ferme, molto forti, della magistratura ordinaria. Non vi dimenticate che per Andrea Agnelli erano stati chiesti gli arresti domiciliari negati dal GIP, quindi per anticipare ha fatto benissimo, secondo me, John Elkann a spingere in questa direzione e a nominare immediatamente anche il nuovo presidente, a indicare il nuovo presidente Ferrero, anche per stoppare, per tagliare la strada a ipotesi fantasiose o a candidature improbabili. Detto questo, a me queste forme di sciacallaggio sportivo non mi piacciono. Io sono stato e resto molto critico nei confronti di Andrea Agnelli, l'ho detto tante volte da questi microfoni, ho sempre detto, tra le altre cose, troppa Europa e poca Italia. Voi vi siete testimoni, basta andare a riprendere le registrazioni. Però qui ci sono diversi aspetti. C'è un'indagine della Procura della Repubblica che farà il suo corso. C'è una nuova indagine della Procura federale che può anche darsi che decida di riaprire la vecchia indagine chiusa sulle plusvalenze, che era chiusa a favore della Juventus. La Juventus non erano stati condannati per le plusvalenze, anche perché allora si giudicò sui documenti della Consob e della Covisoc, che è l'organo di controllo interno della federazione. Adesso potrebbero arrivare i documenti della magistratura ordinaria. Io non escludo che la federazione, o meglio la procura federale, decida anche di riaprire questa inchiesta. Altro filone è quello invece sugli stipendi, sulle scritture private. E lì siamo, non vi dimenticate che nel documento di chiusura delle indagini, cosa gravissima a mio modo di vedere, figurano anche tra gli indicati dalla magistratura ordinaria il presidente del collegio sindacale della Juventus, due revisori dei conti e un revisore contabile di una delle più grandi società di revisione italiane, forse internazionali. Quindi questo dice molto su quello che è successo o che voglio dire si deve ancora accertare, ma si sta delineando una situazione che secondo me
va pure oltre la Juventus.
Che va oltre la Juventus. Secondo me si sta delineando una situazione che ha due sbocchi possibili, a mio modo di vedere, per la mia esperienza. Uno è una penalizzazione in classifica. Quest'anno, se fosse incidente, se fosse efficace, o addirittura l'anno 21, se quest'anno fosse ininfluente. Questo ovviamente riguarda anche il discorso di una possibile qualificazione o meno alla Champions League. Sul piano internazionale, io non escludo che la UEFA possa muoversi e punire la Juventus anche sul piano della partecipazione alle coppe internazionali. Quello che è intollerabile, e chiudo, è questo intervento, questa incursione dell'ineffabile presidente della Liga Spagnola, Tebas, che invece di guardare in casa sua, a cominciare dal Barcellona, o di pensare, bravo, per esempio, perché non ha detto le stesse cose sul Paris Saint-Germain, che ha fatto cose anche peggiori di quelle che vengono contestate alla Juventus, si permette di dire, di sollecitare una punizione internazionale. Allora, facciamo a capirci, amici miei, io non sono stato sempre molto critico con la Juventus e resto critico, perché sono state fatte delle cose che, se vere, sono di una gravità inaudita. Però occhio a non fare gli sciacalli, stiamo parlando della prima società italiana, del più grande club italiano, e quindi bene ha fatto John Elkann a voltare pagina, e penso che bisognerà ripartire innanzitutto da un presidente d'immagine alla Boniperti, per intenderci. I primi nomi che mi vengono in testa sono ovviamente Platini o Del Piero, e poi a un management tecnico molto solido sul piano economico e finanziario, che rilanci la società dal punto di vista sportivo e soprattutto protegga la squadra.
Direttore, ha nominato Platini e Del Piero, era un sondaggio che avevamo lanciato su Twitter: quale ex giocatore è più adatto a essere in questo momento all'interno della Juventus? Col 47,4% Del Piero, 31,6% Platini, 21,1% Giorgio Chiellini. Ci ricordano sui messaggi che Tebas ha prestato sì un occhio alla Serie A, però ha denunciato pure il Paris Saint-Germain. questo non era per contraddirla, era per completare.
Non mi pare con la stessa efficacia, ma... chiedendo punizioni per il Paris Saint-Germain. Guardasse anche negli incontri del Barcellona.
Ci mancherebbe. Direttore, secondo lei la Liga fa questo perché la federazione italiana o la Lega non ha la stessa forza e coesione che invece vivono in Spagna quando devono parlare con una voce sola?
Io secondo me la Liga fa questo perché Agnelli sconta anche il suo superattivismo, che io ho sempre criticato e continuo a contestare, sul progetto di Superlega. Io ho sempre detto troppa Europa, poca Italia, perché secondo me Agnelli si è dedicato troppo agli affari internazionali della Superlega e troppo poco ha guardato in casa sua, fermo restando che il bilancio di Andrea Agnelli è di 9 scudetti consecutivi e di 2 finali di Coppa dei Campioni, ma questo è un altro discorso.
Intanto volevo dire una cosa, Antonello, grazie del quadro che ci hai fatto. Non era, giusto per specificare, da parte nostra non c'è intenzione di fare nessun tipo di linciaggio, ci mancherebbe, soltanto di
ma non mi riferivo a voi, non mi riferivo a voi, però
era una fotografia, ecco.
Che il tifo contro la Juventus, che è legittimissimo, più che legittimo, però non può, secondo me, trasformarsi in un'opera di linciaggio, di sciacallaggio sportivo, che a me francamente non piace.
No, ma su questo sono d'accordissimo. Poi dopo ti voglio chiedere una cosa su Gravina, però voglio sentire anche Rombolà sull'aspetto, diciamo, perché poi il tifoso si domanda soprattutto che cosa può rischiare la Juventus, no?
Ce lo chiedono tutti, avvocato.
Secondo me che cosa può rischiare?
Io da uomo di legge soddisfo con un paio di principi che secondo me non dobbiamo perdere di vista. Anzitutto la presunzione di innocenza. Noi stiamo parlando di un qualcosa in itinere e finché non assumerà i contorni di resti giudicata non potremmo mai dire che non potremmo mai fare dei processi sulla carta stampata o qui in radio. Permettetemi questa piccola precisazione, alla quale aggiungo con riferimento al caso di cui stiamo parlando, che insomma la responsabilità penale è personale, quindi più che di Juventus noi anzitutto stiamo parlando di uomini che hanno agito nell'ambito delle loro carriere, dei loro poteri sociali, ma che comunque dovranno scontare loro in primis e loro soltanto le conseguenze penali del loro operato. Detto questo, dobbiamo fare un'altra precisazione.
Sono loro quindi scorporati dal discorso squadra, non sussiste l'istituto della responsabilità oggettiva nel caso del penale, avvocato, lo chiedo da completamente ignorante in materia.
Ma qui stiamo parlando di diritto penale, okay. È la Procura della Repubblica che da cui è partito tutto, e le denunce sono state fatte, i rinvii a giudizio, scusate, sono stati fatti dal pubblico ministero. Ora questa è la parte, ripeto, penale. La vicenda sportiva ha uno svolgersi eventuale e ulteriore. Toglierei ormai l'eventuale perché la procura della federale ha aperto un'indagine. Ulteriore però perché questa indagine andrà istruita, trattata, dovranno partire i deferimenti nel caso in cui ce ne sia bisogno, e poi si arriverà a una sentenza che poi potrà essere appellata e quant'altro. Ora, la domanda riecheggia in tutti i siti di mezzi di informazione, che cosa rischia la Juventus, io dico da un punto di vista sportivo, in questo momento la forbice è talmente ampia che dovremmo parlarne per tutte le due ore della trasmissione. Io dico solamente che la questione delle plusvalenze, che era già stata trattata dalla Corte d'Appello della FIGC e conclusasi sostanzialmente in un nulla di fatto, quindi c'è già un precedente pro incolpato in questo caso, è un processo sportivo che potrebbe riaprirsi nel caso in cui, come evidentemente sono queste notizie di questi ultimi giorni, divengano dei fatti nuovi che possano giustificare per l'appunto una riapertura delle indagini. E allora cosa succede? Succede che l'intera questione dovrà essere rivalutata. secondo aspetti naturalmente differenti. Ora qui, prendendo in mano il codice di giustizia sportiva, la questione è, come posso dire, mi viene da dire l'articolo 31 del codice di giustizia sportiva, che parla effettivamente, come dicevamo prima, di penalizzazioni di uno o più punti in classifica per tutte le società che hanno falsificato i propri documenti contabili o amministrativi. E poi, chiaramente, qualora questa vicenda si dovesse risolvere nella scoperta di comportamenti, di condotte ancora più gravi, allora chiaramente si aprirebbero scenari diversi. Però, ripeto, in questo momento noi sappiamo talmente poco su quello che potrà essere anche nell'immediato futuro, che fare previsioni anche catastrofiche mi sembra davvero fuori luogo.
Catastrofiche.
Chiaro. Avevo una curiosità per Antonello Valentini, direttore. Prima parlava di penalizzazione per il campionato in corso o successivo. Ci chiedeva qualcuno, anche con revisione correlata delle classifiche, così come capitò in uno dei due anni presi in essere per Calciopoli,
anche con
la revisione della classifica.
Eh beh, se uno perde dei punti quest'anno scala, naturalmente rischia di non qualificarsi per la Champions League o per la Coppa UEFA o per la Conference League a seconda del finale. A me fa piacere che l'avvocato, non avevo dubbi naturalmente, che fa l'avvocato di mestiere, ha ricordato quello che io ho detto all'inizio, che i principi di garanzia, il principio di presunzione di innocenza. E ripeto, a me, fermo restando che sarà l'inchiesta giudiziaria e poi quella della federazione ad accertare le cose, perché non vi dimenticate che la federazione, la procura della Repubblica, la procura federale, scusate, non ha gli strumenti che ha la magistratura ordinaria, non ha le intercettazioni, non ha le perquisizioni, non ha le manette. Quindi naturalmente da sempre la giustizia federale si mette in scia rispetto alla giustizia ordinaria, e questo sta facendo anche in questo caso. Quindi bisognerà vedere che cosa viene fuori. Ci può essere, come avevo già detto, una riapertura dell'inchiesta sulle plusvalenze, una revocazione, se ci fossero dei fatti nuovi accertati, perché prima si era giudicato solo sui documenti Consob e Covisoc. Se quella invece non dovesse essere riaperta, non ci fosse la revocazione, c'è comunque l'inchiesta sulla falsificazione di questi accordi che riguardano, come sapete, gli stipendi, una mensilità, quattro mensilità. Ed è grave, secondo me, molto grave ed eloquente, come ho già detto, che nel documento di chiusura delle indagini, fermo restando il principio di innocenza per tutti, ci siano anche nominati e chiamati in causa il presidente del collegio sindacale, due revisori dei conti della Juventus e un revisore contabile di una società di revisione. Quindi questo scenario, però, bisogna, come dire, togliere di mezzo il più possibile. Mi rendo conto che il calcio suscita passioni, anche rancori, ostilità, avversioni, però bisogna togliere di mezzo, come dire,
la sciarpa, il velo di maia del tifo,
le sciarpe, i colori, e ragionare, almeno noi, ragionare sui fatti e sulle carte, altrimenti si apre, ripeto, un linciaggio e una forma di sciacallaggio sportivo che a me francamente non piace per niente.
Sono completamente d'accordo. Io aggiungo che sono anche d'accordo sul fatto che il falso in bilancio è una cosa molto molto grave. Non sono invece così sicuro con riferimento alle plusvalenze, perché è una questione talmente soggettiva, nel senso giuridico del termine.
Avvocato, lei sa meglio di me che la plusvalenza non è una bestemmia, è un istituto previsto dal codice civile e quindi legittimo. Bisogna vedere come si applicano poi e come si usano le plusvalenze. Quando mi riferivo ai punti di penalizzazione quest'anno o l'anno 21, se dovessero esserci, perché ripeto, mi fermo sempre, mi attesto sempre all'attesa della sentenza, però è chiaro che se non fossero influenti quest'anno, come succede spesso ed è accaduto tante volte, verrebbero, come dire, trasferiti alla stagione successiva.
Allora,
a me quello che sfugge però, scusatemi, è la pietra di paragone che fa sì che una plusvalenza possa essere accettabile o meno nel suo valore. La UEFA ha introdotto il concetto di fair value, quindi valore corretto, per quanto concerne le sponsorizzazioni. Quelle sì che possono essere suscettibili di una valutazione economica più o meno oggettiva. Per le plusvalenze questo istituto di diritto sportivo non esiste, di conseguenza la mia opinione è che sarà arduo per la procura provare che una determinata operazione economica come quelle che noi appunto chiamiamo plusvalenze siano illegittime. Questo dico.
Però, avvocato, mi consenta di dire una cosa, lei ha perfettamente ragione, perché sulle plusvalenze nessuno può sindacare per quanto riguarda la valutazione dei giocatori. Se Piccari vale 10 milioni di euro, Valentini 25.
Adesso infortunato, viceversa. Quindi solo
però,
5, dai.
Meno male, anche me, secondo me anche meno, comunque.
Ma guardi che è allenatissimo.
Però, voglio dire una cosa, lei ha fatto un esempio per analogia alle sponsorizzazioni ed è correttissimo. Io mi auguro però che FIFA e UEFA, che in tutti questi anni hanno dormito su questi problemi delle plusvalenze, che è difficile da regolamentare, ci mancherebbe, perché le valutazioni dei giocatori poi sono soggettive, però ci possono essere dei criteri di larga massima, delle fasce in cui tu puoi prendere in considerazione alcuni requisiti dei giocatori, il numero di presenze della massima divisione, l'età, il numero di presenze nelle nazionali, ci possono essere delle fasce larghe in cui tu puoi determinare il valore minimo e massimo di un giocatore.
In linea teorica sì, in linea teorica sì, nella pratica...
Io spero che la FIFA e la UEFA, che hanno l'autorevolezza e l'autorità, più che l'autorevolezza poca, l'autorità per farlo, possano mettere mano a questo discorso, perché da lì nascono un sacco di rogne, come abbiamo visto.
E chissà che nascano invece delle istanze anche evolutive di una serie di leggi e sistemi che dovrebbero diventare forse più a disposizione e comprensibili da parte di tutti per comprendere meglio la questione. Abbiamo fatto bene, ci ha fatto molto piacere avere le spiegazioni diffuse e la cronaca da parte dell'ex direttore della FIGC, Antonello Valentini. Grazie mille, buona serata.
Ciao Antonello,
grazie a voi. Buona serata a voi, buon lavoro, ciao.
E anche le spiegazioni lato legale, partendo dal penale, vertendo poi sullo sportivo, dell'avvocato Carlo Rombolà. Buona serata.
Grazie a voi, alla prossima.
E Marco non va in pausa nemmeno nel prossimo blocco. C'è l'idea che questo sia...
Va in pausa.
Ci risentiamo alle 4:30.
Sì, sì, ci sono. Infatti volevo fare una domanda, ma poi stavamo troppo di corsa.
Andavano in dibattito, hai visto che
tanto domenica metti... sarà di nuovo con noi Antonello e
tu metti un ex direttore, un avvocato, poi fanno loro.
Susanna, io sono provato a dire, cioè, onestamente questa specifica del linciaggio io non la condivido.
No, io
molto,
non ero molto d'accordo con loro, però magari no, ecco, no, domenica se sarai con me ci sarà anche Antonello, magari riprenderemo il discorso.
Sì, ma ci mancherebbe che uno vuole fare... Io adesso non so se c'è qualcuno che fa il linciaggio, sono problemi loro, come dico sempre io, a me non interessa zero. Credo che poi si debba cercare di capire... E mi sembra che Antonello abbia dato delle spiegazioni.
No, sai Marco, ci sono anche tante domande che fa il semplice tifoso, no? L'ascoltatore che non è un...
O ci bloccano il mercato, queste
che,
cose.
No, che non è un tecnico. Quindi siccome si parla anche oggi sui giornali, no, di bilanci dal 2018, allora dice la decurtazione dei punti, ma avviene in questo anno? Ok, ma se avviene negli anni passati...
Riassegni gli scudetti?
Come fai? Cioè, com'è la soluzione
Capirai,
tecnica?
Sai che succede?
E quindi sarebbe stato carino sapere dall'avvocato se... rischiavamo qualcosa in quel senso, perché poi dopo hanno giocato le coppe alcune squadre in virtù anche di come sono arrivati in classifica, no?
Ma non credo che possano fare una cosa retroattiva adesso, dai.
Anche perché Marco, quando è successo nel 2006, ne parliamo ancora oggi, quello scudetto riassegnato all'Inter, anche per non riprovocare tutto il resto. C'erano tanti messaggi che non abbiamo potuto leggere, anche il riferimento a Gravina sul caso Lotito, sta uscendo fuori di tutti i colori. Chiediamo pure scusa a qualche ascoltatore che non abbiamo potuto coinvolgere fino in fondo. Marco, ti ritroviamo all'interno di Piazza Affari oppure ti riguardi un po'?
No, mi riguardo un po' perché la voce si sta esaurendo.
E mentre ti riguardi, guarda, di Australia, Danimarca e Tunisia, Francia sono giunte al sesto minuto entrambe sullo 0-0. Grazie al direttore Marco Piccari, buon riposo allora.
Ciao, ciao.
E Susanna,
noi ce la facciamo una pausa?
Ma sì, poi c'è Malù, ci sono le partite in corso. E poi c'è il direttore, pure alla fine, l'ultima mezz'ora. Hai già scritto tutte le domande più taglienti della storia, io già lo so. Restate lì, a tra poco.